evangelico da cui è un uomo, successivamente fonda Evangelici d'Italia per Israele, diventando il presidente nel 2003, cura padre della congregazione evangelica di tutti, della Chiesa Nuova Pentecoste. Nel 2004 nasce la nuova attività editoriale sulla domenica messianici, che decide di trattato con tre coedizioni e tre DVD, accompagnato da un'intensa attività congressuale a livello nazionale e internazionale. Nel 2006 realizza il primo interpretato tra una Chiesa evangelica italiana e una congregazione messianica di Israele. Prego, sono passato. Buongiorno a tutti. È con grande piacere che ho accettato questo invito dell'amico Antonio Sorrenti, con cui ci conosciamo da più di 10 anni. Mi ricordo che la prima volta che siamo incontrati è stata in occasione della giornata della memoria nel 2001, quando non era ancora nato IDP, Evangelici d'Italia per Israele, e io mi sono recato proprio lì nella sinagoga di Padova, sto trovando la porta, ed è iniziato tutto un discorso interessante che ha avuto aspetti molto pratici, direi, nella prima ricerca dei campi di concentramento, che erano più campi di domicilio coatto nel territorio veneto, e lì c'è stato un coinvolgimento proprio anche di amicizia, anche di amore della verità. Ecco, questo è l'aspetto che a mio giudizio si deve evidenziare in un momento così difficile, in cui dei urgiti di antisemitismo si stanno manifestando. Si stanno manifestando perché, a mio giudizio, c'è indifferenza e superficialità nell'affrontare i problemi proprio dell'antisemitismo. E indifferenza e superficialità è il terreno in cui annida la menzogna. La menzogna e l'inganno venne proprio da questa situazione. Noi dovremmo, con queste iniziative, proprio rimuovere la superficialità con cui si affronta il problema proprio della Shoah, ma anche della situazione proprio attuale, nei nostri giorni, in cui l'antisemitismo si camuffa da antisionismo e molte persone pensano di essere apostolo e magari critico dello Stato di Israele, ma lì sotto c'è proprio il germe dell'antisemitismo, sotto pelle rimane. Questo soprattutto anche nella realtà italiana. Per cui queste ricerche storiche, a mio giudizio, sono di fondamentale importanza perché servono per completare questo mosaico che è spesso dimenticato, non conosciuto. Pochi minuti fa, prima di entrare con alcuni di voi, qualche amico che ci conosce da anni, tra l'altro, non sapevo neanche l'esistenza del campo di Fermonte di Tassia. Come non sanno, per esempio, che c'è stata la dichiarazione di Sanremo il 25 aprile del 1920, in cui è nato, in certo senso è stato generato in Israele in qualche maniera, poi è stato fatto nel 48, 14 maggio, ma la dichiarazione di Sanremo, tra l'altro, guardate, quando è fatta in Italia, è stato il momento in cui le potenze belligeranti di allora, nel ridisegnare la disfatta dell'impero ottomano, avevano individuato dove si doveva collocare lo Stato di Israele. E in questo contesto, adesso io vorrei proprio iniziare leggendo una parte della prefazione che ho fatto, perché spesso quando si prendono i libri si legge il libro e si dimenticano sempre le prefazioni. E ho visto che il 10% delle pagine di questo libro sono delle prefazioni, e quindi è un contributo, a mio giudizio, molto interessante, anche sintetico, di quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo testo. E proprio voglio estrapolare, guardate, la vicenda di un personaggio, questo Müller Hugo Israel, che era un ebreo che professava la religione evangelica. La situazione è un po' particolare, lui era ebreo, però al momento in cui gli hanno chiesto, ma di che religione sei? Sono un evangelico. È stato battezzato da adulto, quindi non era un battesimo forzato, tipico, diciamo, dell'antisemitismo cosiddetto bianco, che un famoso libro di Daniele Scalise, delle Scie di Mondadori, definiva proprio antisemitismo bianco, nato nel contesto, diciamo, della realtà storica italiana, che evidenziava, soprattutto nel 1400-1500, come in tutta Europa c'erano i pogrom, venivano perseguitati gli ebrei, venivano uccisi, in Italia no, soprattutto nello stato della Chiesa. Gli ebrei venivano presi, portati nelle case catecumenali perché volevano battezzarli, c'erano dei battesimi forzati. Ecco, non è il caso. caso di Hugo Müller. Lui si battezzò a 26 anni per l'invasione del 1912 ed è un antesignano di quelli che attualmente in Israele, sono stato il mese scorso lì in Israele durante la guerra con Hamas e ne abbiamo visitato alcune congregazioni, che si chiamano ebrei messianici, cioè degli ebrei che sono ebrei al 100%, che rispettano lo Shabbat, rispettano la Kashrut, rispettano le feste ebraiche, i circoncisioni dei figli, ma che riconoscono l'ebraicità di Yeshua, di questo profeta, di Gesù di Nazareth. E quindi non ci si deve stupire davanti alla sua scelta. L'evangelismo biblico, e sottolineo l'evangelismo biblico, stava mettendosi in luce proprio allora nelle sue diverse denominazioni, col recupero di quelle radici ebraiche della propria fede, proprio tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, proprio all'alba del primo conflitto mondiale. Lo stesso Balfour, quello famoso della dichiarazione di Balfour, era stato educato in una famiglia rigorosamente evangelica, era un metodista, e il padre era un predicatore laico, conoscitore dell'escatologia biblica, che nella lettura di passi profetici ben comprendeva la restaurazione di Israele, che veniva dalla convinzione che Dio ha assegnato per sempre ai figli di Giacobbe la terra promessa. I contatti, vedete, non finiscono qui. In quel periodo, infatti, in Italia ci fu un personaggio nato in una nobile famiglia di ebrei e con madre britannica di religione evangelica, che era anglicana, era Sidney Solmino, e lui è stato presidente del Consiglio per ben due volte, tra il 1906 e il 1910. E sarà Solmino a influenzare Nitti proprio nella dichiarazione di Sanremo, in cui si può dire che il grembo della storia stava generando lo Stato di Israele. Più ancora, sottolineerei i rapporti tra Antonio Zanini, 1836-1910, un evangelista che era predicatore delle chiese libere evangeliche, poi diventate le chiese dei fratelli, con il professor Giuseppe Iarecchere, futuro rabbino capo di Ferrara. Tutto questo per evidenziare che c'è una stretta connessione proprio tra l'ebraismo e l'evangelismo biblico. E soprattutto, vedete, io vorrei attualizzare la vicenda storica di Hugo Müller, questo ebreo che era di religione evangelica. Lì, in questa sua scelta, c'è un doppio messaggio, un messaggio verso proprio l'ebraismo. L'ebraismo deve discernere bene gli amici, i veri amici di Israele, in un contesto in cui, ripeto, indifferenza e superficialità magari alimentano dialoghi che sono solo parole. Si devono individuare i veri amici di Israele, quelli che fanno una scelta di campo in cui l'amore è qualcosa di pratico, di reale, in cui ci si coinvolge. E quello stretto coinvolgimento anche di questo ebreo nella fede evangelica ci costringe a domandarci perché questo. Perché ormai, io circa un mese fa ho avuto un incontro con un amico che offre parole ai tempi dell'ambasciatore Holger, il portavoce dell'ambasciata. E ci siamo incontrati al caffè della Gerusalemme. Tra l'altro nello stesso giorno in cui ho visto il rabbino, l'ex rabbino capo di Padova, che ha fatto l'Alianza, e siamo incontrati lì in questo caffè storico di Gerusalemme, e lui mi diceva: dovete stare attenti voi cristiani, perché dicono prima quelli del sabato e poi quelli della domenica. È un momento in cui si deve veramente fare un progetto insieme, in cui da una parte c'è la consapevolezza che i veri amici di Israele sono quelli che fanno una scelta incondizionata, senza condizioni. Noi diciamo che Israele c'è perché Dio c'è. Lasciamo da perdere tutta una serie di aspetti. L'altro aspetto è quello degli evangelici, dei cristiani che fanno una scelta biblica. Devono comprendere che le radici ebraiche della nostra fede sono reali. Devono essere... Io ho sorretto spesso le comunità evangeliche presenti in città dove ci sono sinagoghe, di fare le feste ebraiche insieme agli ebrei, di non giocare a fare gli ebrei, come purtroppo in questa realtà storica sta succedendo. Ecco, questo è il messaggio attuale di Hugo Miller, ed ecco perché l'attualità di questo libro è un tassello che mancava alla storia, ma nel momento in cui si capisce bene qual è il mosaico del progetto divino, capiamo bene quali siano i nostri ruoli. Grazie.